collegato con noi Karim Metref, una voce che conoscete dai microfoni di Blackout, è un nostro concittadino di origine kabila e con lui vogliamo parlare di Algeria, che è il suo paese di origine, perché in Algeria c'è una protesta ormai su larghissima scala. Ancora ieri ne abbiamo dato notizia nel GR, ci sono state le cariche contro gli studenti, questo per cercare di annullare la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika, il quale però ha annunciato comunque l'intenzione di ricandidarsi. È una protesta complessa, partita come ai tempi delle primavere arabe via internet e con i social media, e poi è stata sostenuta, coorganizzata da tanta gente, sia da anonimi cittadini che da movimenti della società civile, sia da partiti e da organizzazioni politiche. Ma nell'articolo che Karim ha scritto sul suo blog dice: sembra, se non sostenuta, almeno guardata favorevolmente da una buona parte del complesso sistema politico, economico e militare al potere in Algeria. Un nodo piuttosto complesso, cerchiamo di capirne di più. Buongiorno Karim.
Buongiorno a voi.
Allora, cominciamo un po' con il raccontare il tuo paese oggi a chi ci ascolta. Credo che sia importante partire da lì per arrivare a questa protesta algerina.
Allora, l'Algeria di oggi è un paese abbastanza difficile da raccontare, un paese che diciamo così che è il frutto di anni di guerra civile seguiti da anni di una chiamiamola dittatura, perché alla fine non è stata, diciamo, che una dittatura che era basata più sulla politica della carota che quella del bastone, nel senso che in Algeria c'è abbastanza libertà di espressione rispetto ad altri paesi dell'area, in cui insomma cittadini, giornali eccetera possono abbastanza scrivere, dire, però c'è comunque un sistema che militare e politico che molto fortemente corazzato sulle posizioni importanti che sono quelle del potere, quelle del potere economico, e quindi arriviamo da questa situazione in cui, diciamo così, che per tenere buoni i cittadini algerini il governo ha giocato molto con gli introiti enormi delle vendite di petrolio e di gas, soprattutto negli anni in questi prodotti erano quotati a prezzi altissimi. Negli ultimi anni invece è successo che, insomma, il petrolio è calato molto di prezzo, scendendo a volte anche sotto i $70 al barile, con un'economia algerina dopata, con un'economia viziata, che era calcolata su dei prezzi che sono superiori ai $110 al barile. Questo fa sì che da qualche anno, insomma, il paese in grande difficoltà. Il potere d'acquisto degli algerini, che avevano visto gli stipendi, le pensioni aumentare in modo significativo, poi l'inflazione ha diviso per due il loro potere d'acquisto, quindi sono ricaduti nella povertà, e questo è buona parte della rabbia, del sentimento di frustrazione forte di cui che sentono le popolazioni che sono uscite per le strade in questi giorni.
Sì, quindi siamo di fronte a, io ho letto oggi sul Manifesto l'articolo di Negri sulla politica del gas, sull'enorme capacità di corruttela che c'è intorno alla politica della gestione del gas algerino, ma soprattutto sul fatto che gran parte dell'economia algerina dipende proprio da gas e petrolio. Tra l'altro il petrolio è dato in esaurimento entro i prossimi 20 anni, e questo la rende estremamente debole in questo momento.
Sì, sì, non è un caso se in difficoltà politiche in questo momento sono il Venezuela e l'Algeria, perché sono due paesi che non sono mai usciti dalla dipendenza dalle risorse, dalle energie fossili. Quindi in questo momento questo gioca molto, ha giocato molto il fatto che l'Algeria ha puntato tutto sul spendere soldi del petrolio per dare una vetrina di paese ricco, di paese sviluppato, fare autostrade, fare aeroporti nuovi, tutte opere di vetrina, ma non ha puntato niente su uno sviluppo vero della produttività, dell'agricoltura, che è un potenziale enorme per un paese che è il 10° paese per superficie, che ha delle risorse in acqua che non sono trascurabili e che invece non ha fatto tutto questo, non è uscito dalla dipendenza dal petrolio. L'Algeria è un paese che importa quasi 80% di ciò che consuma, anche in alimenti di base, cioè gli alimenti strategici come il grano, come il latte, come lo zucchero, come insomma tutti gli alimenti base della popolazione algerina sono importati. Questo fa dell'Algeria un gigante, insomma, con i piedi d'argilla, ecco.
Beh, questo è evidente, siamo di fronte ad una politica postcoloniale che non ha portato ad uno sviluppo autonomo, ma ad una dipendenza dall'unica risorsa importante energetica, che però non viene gestita in maniera tale da fare cadere sulla popolazione i benefici che ne derivano. Questo, la stessa politica bolivariana in Venezuela si è fondata sullo stesso elemento, e poi la crisi dell'industria petrolifera ha fatto sì che il sistema di elargizioni dall'alto nei confronti degli ultrapoveri venezuelani, che però dipendevano direttamente da questo sistema di elargizione fatto dal caudillo venezuelano, abbia portato alla situazione nella quale oggi si trova il paese, con una secca perdita di consensi nei confronti di Maduro e a rialzare la testa delle forze più reazionarie. Questo mi sembra un quadro diverso da quello algerino, diciamolo subito, però comunque interessante come causa scatenante, ecco.
Cioè, diciamo che è diverso lo scenario, diciamo, del Venezuela è diverso dalle dinamiche internazionali, nel senso che Bouteflika è sicuramente un personaggio che è stato messo in posto dalle potenze internazionali, Stati Uniti, Francia in prima posizione, e quindi che continua a godere di sostegni, anche se timidi. Però ancora ieri l'ambasciatore francese difendeva il diritto del presidente Bouteflika di candidarsi e, per dire che insomma non soffre di attacchi esterni, però è molto simile da questa impostazione del potere, basato tutto su il fatto di distribuire, di dare ai poveri in chiave così per costruire la popolarità del regime, ridistribuire le entrate quindi case, alzare gli stipendi, alzare le pensioni, dare case, mantenere comunque delle cose positive che c'erano dall'epoca del socialismo, come la scuola e l'università gratuita e cose di questo genere. Questo è, da questo punto di vista, la situazione in Algeria è molto simile, perché finendo le entrate, cioè diminuendo molto le entrate del petrolio, con un apparato statale pesantissimo, perché per affrontare il problema della disoccupazione lo Stato algerino ha assunto tantissima gente, principalmente nell'esercito e nella polizia. C'è quasi 500.000 di poliziotti, di impiegati della polizia nel paese. Diciamo che la funzione pubblica, cioè lo Stato è il primo datore di lavoro, quasi l'unico datore di lavoro nel paese, e quindi tutto questo apparato pesantissimo, costosissimo, con venendo a mancare le entrate del petrolio, poi con una corruzione, un saccheggio dei beni pubblici da parte della classe dirigente, che insomma non è indifferente, questo ovviamente porta l'economia al collasso, e l'economia al collasso porta anche alla rabbia, alla frustrazione e la perdita da parte di Bouteflika di un sostegno abbastanza forte negli anni passati di tutta la classe povera, ecco.
Certo, questo mi sembra un quadro molto, molto importante. Tra l'altro qualcuno si chiedeva come mai in Algeria non c'è stata una primavera araba, ma tu nel tuo articolo lo scrivi in maniera molto chiara, che quello che gli altri paesi dell'area del sud Mediterraneo vivono nel 2011, l'Algeria lo vive già nel 1998. Ecco, forse vale la pena un po' 88, chiedo scusa. Forse vale la pena ripercorrere quello che accadde da quel 5 ottobre 88 in poi.
Sì, 5 ottobre 88 ci sono state delle un'insurrezione generale del paese, anche in quel caso lì un po' incoraggiata da dentro il regime stesso, perché il regime stesso insomma voleva in qualche modo barattarsi di questo sistema socialista che era in vigore nel paese, e quindi ci sono stati incoraggiamenti interni al regime. Il regime algerino, che è sempre una composizione molto complessa di forze, di dinamiche interne molto complesse, quindi c'era da una parte un incoraggiamento, ma c'era anche dall'altra parte, diciamo, il vecchio apparato socialista che ha represso fortemente le proteste, e quindi ci sono stati varie centinaia di morti, però è finita con cambiamento della Costituzione, la fine del regime del partito unico, l'apertura per nuove formazioni politiche, la libertà di associazione, la libertà di espressione, creazione di nuovi giornali, eccetera, e questo mette fine, diciamo, all'era socialista in Algeria. Soltanto che tra i partiti che si creano, ovviamente fortemente incoraggiati all'inizio da dentro il regime stesso, crescono in modo forte gli islamisti, la coalizione islamista del Fronte Islamico della Salvezza, che raccoglie al suo interno quasi tutte le tendenze islamiste, dai moderati nazionalisti algerini islamisti, che si chiamano la corrente algerianista, fino ai jihadisti internazionalisti della corrente del Hijrah e Takfir, che erano i più, insomma, i più radicali all'interno di questo movimento. Crescono, vincono le elezioni comunali, poi preparano le elezioni legislative, che vincono già con maggioranza relativa al primo turno. Era ovvio che al secondo turno avrebbero preso la maggioranza assoluta e quindi potuto persino cambiare la Costituzione algerina. E questo, diciamo, ha dato l'occasione ai generali dell'esercito di intervenire anche col sostegno di una parte della società civile, della parte dei partiti cosiddetti democratici, che hanno sfilato per incoraggiare l'esercito a intervenire, hanno interrotto questo processo democratico e hanno che ha interruzione e repressione dei movimenti islamisti, che hanno portato all'apertura della guerra, la guerra civile, che è durata praticamente fino all'inizio degli anni 2000, quindi dal 92, inizio dei primi attentati, fino più o meno 2002-2003, che è stata firmata, diciamo così, l'accordo di pace tra il principale gruppo, quello che si chiama l'esercito islamico armato, e l'esercito nazionale algerino. È stato firmato l'accordo di cessate il fuoco. Quindi una decina di anni, chiamata il decennio nero, che ha portato via circa 300.000 vittime. Ecco quello che è successo. Ed è questo che ha fatto sì che, quando gli algerini hanno visto l'inizio della guerra in Libia, le proteste della primavera araba in Algeria si sono fermate proprio sul colpo, perché era tornato in la memoria di tutto quello che era successo negli anni 90.
Si temeva che potesse esserci nuovamente una guerra civile, potesse esserci nuovamente una presenza islamista forte, e questo, come dire, è quello che tra l'altro poi è successo in buona parte dei paesi attraversati dalle primavere islamiche, primavere arabe, scusate, è stato quasi un lapsus non voluto, che poi però si sono trasformati in un inverno islamico in molti casi, o per reazione con un nuovo colpo di Stato, come è accaduto in Egitto. Quindi evidentemente la memoria viva di quel massacro è un elemento. Però oggi ci troviamo di fronte al fatto che Bouteflika, che all'epoca venne avvertito come una sorta di risolutore, garante, l'uomo che poteva mettere d'accordo tutti, che poteva garantire l'impunità agli uni e agli altri e chiudere la partita, oggi tra l'altro impossibilitato a muoversi da oramai più di 5 anni dopo un ictus, non rappresenta più quello che rappresentava all'epoca. Mi sembra che sia essenzialmente questo il nodo della questione, da un punto di vista strettamente politico. Dal punto di vista sociale ce l'hai raccontato.
Questo, diciamo, è il ruolo politico di Bouteflika come garante, diciamo così, dell'amnistia, della fine della guerra. Non c'è più, perché ormai la questione è abbastanza lontana. I generali che hanno scatenato la guerra sono per lo più morti o comunque sul punto di morire, sono molto anziani. La questione non si pone più da una parte. Dall'altra parte, Bouteflika non rappresenta, di persona non rappresenta più niente, perché è molto malato, sono anni che non ha rivolto un discorso alla nazione, perché non è in grado di parlare, non si sa nemmeno se è in grado di intendere e di volere. È diventato un'icona, un'immagine che diciamo che il clan che è intorno a lui, che si tratta di suo fratello, dei suoi fratelli, dei cugini vari e diciamo alleati sia di famiglia che politicamente, ma che sono una stretta molto, molto ridotta dentro il sistema amministrativo e politico algerino, non hanno un'altra figura di uguali dimensioni da presentare, non hanno un'alternativa a Bouteflika, e quindi se cade lui cadono tutti loro, e probabilmente con, diciamo, da parte delle altre parti del sistema anche minacce, promesse di processi abbastanza duri, perché più si avvicina alla fine del loro regno e più questa gente ha saccheggiato le risorse del paese, hanno rubato, hanno saccheggiato, hanno distrutto, hanno corrotto profondamente il paese, e quindi c'è anche la paura di ritorsioni forti nei loro confronti. Questo fa sì che si aggrappano all'immagine di questo uomo che ormai è solo così, come sembra, un pupazzo utilizzato così per giustificare la loro permanenza al potere. Lui probabilmente non sa nemmeno di essere candidato, ecco la situazione.
È questa, infatti tu hai pubblicato una bella vignetta nella quale viene rappresentato da un lato Bouteflika e dall'altro la morte, che sarebbe il suo unico vero avversario in questa competizione elettorale. Ma al di là del clan Bouteflika, che tu hai descritto in maniera molto efficace, chi c'è dall'altra parte?
Chi c'è nel suo clan?
No, chi c'è contro di lui?
Ah, contro di lui. Contro di Bouteflika c'è quello che è rimasto del clan dei militari, che è stato ovviamente ridotto, è stato sconfitto negli anni da Bouteflika, quindi è debole, ma esiste ancora, nel senso che l'ex generale dei servizi segreti, che era molto potente, lui non c'è più, è stato mandato in pensione da Bouteflika e del suo entourage, però ha ancora, diciamo, la sua rete dentro i servizi segreti militari, che in Algeria sono gli unici servizi segreti, non ci sono servizi segreti che, anche se, ecco, in chiave anti-generali, Bouteflika ha tentato di creare dei servizi segreti legati alla polizia, che lui controllava, grazie per aver piazzato, diciamo, un direttore generale della polizia che era un suo fedelissimo. Ci sono poi delle correnti dentro il fronte di liberazione nazionale che sono stanno zitte, che però non sono molto d'accordo con il gruppo di Bouteflika. Ci sono dei gruppi sia di pensiero ma soprattutto di interessi che sono legati ad altri gruppi, ad altri clan. Sono rappresentati da un personaggio che ovviamente è un ambiente dove la gente, finché non riesce a fare l'opposizione apertamente, dà delle forme di sottomissione. Per esempio l'ex primo ministro Ben Flis, che è un po' rappresentante di questa ala anti-Bouteflika dentro il fronte di liberazione nazionale, però a certi momenti di forza di Bouteflika si era alleato con lui e hanno fatto dei governi insieme, eccetera. Per cui ci sono varie forze, principalmente sono i militari, militari che quelli rimasti fedeli ai generali degli anni 90, e poi ci sono varie forze alleate con partiti che non sono del Fronte di Liberazione, cioè, insomma, ci sono da dentro il Fronte di Liberazione alleanze con gruppi islamisti o con gruppi laici democratici che vorrebbero creare, prendere il posto del clan attuale.
Quindi la situazione è molto complessa, il fronte dell'opposizione non è unito, anzi estremamente variegato, sì, sia dal punto di vista sociale che politico, e quindi sì, è difficile prevedere che cosa accadrebbe se davvero riuscissero a rovesciare Bouteflika.
È difficile, diciamo che il clan più vicino ai militari ha espresso un candidato alle elezioni che è l'ex generale Ghediri, che è generale in pensione, che si è iscritto anche lui come candidato alle elezioni. È possibile, se si arriva a un accordo, che insomma ci sia una sostituzione di Bouteflika con questo ex generale, e l'Algeria ricadrà ancora una volta nelle braccia di un militare. Insomma, dall'indipendenza non ha mai avuto un presidente civile, sono sempre dei cosiddetti ex militari, ma che sono sempre ex da poco, da quando, compreso Bouteflika, che all'inizio è entrato come militare in Algeria nel 62, quindi era un comandante dell'esercito nazionale, ha preso il potere insieme agli ufficiali dell'esercito nazionale, disarmando i partigiani che erano all'interno. E quindi una, diciamo, la via più tranquilla, meno, diciamo così, sanguinosa, sarebbe questo, una sostituzione in catimini, senza troppo rumore, di Bouteflika da questo generale. Se però i sostenitori di questo generale non danno garanzie sufficienti al clan di Bouteflika di impunità per tutte la corruzione, il saccheggio dell'economia, se non garantiscono il mantenimento dei posti, diciamo così, attuali, ci sarà un passaggio forse molto molto doloroso, con forse repressioni forti nelle strade, sangue, morti, e chi lo sa, non c'è, la situazione è aperta a tutti gli scenari in questo momento.
Chiarissimo. Senti, io ti faccio l'ultima domanda, poi ci salutiamo. Tu fai parte della minoranza della Kabilia, della popolazione Amazigh, se si legge così, e anche questa parte significativa della popolazione è scesa in piazza contro Bouteflika. Quali sono i contenuti di questa parte?
Ma i contenuti, le popolazioni sono uscite sia a Béjaïa sia a Tizi Ouzou, che sono le due capitali della Kabilia, la parte marittima e la parte più montanara. I contenuti sono uguali a tutto il paese, non ci sono contenuti specifici, anche perché non è stata posta la questione a Amazigh, per esempio, da una parte, perché in buona parte risolta, nel senso che la lingua Amazigh è stata riconosciuta come lingua ufficiale. Da questo punto di vista Bouteflika ha concesso molte cose, non tutto, ma molte cose, per cercare di mantenere il consenso anche nelle zone berberofone. Quindi non c'è stata nessuna specificità delle manifestazioni nelle zone Amazigh. sono state unitarie, cioè in collegamento diretto con tutte le manifestazioni che ci sono state quasi in quasi tutte le province del paese. La particolarità della Cabilia è che, avendo, diciamo così, una sensibilità politica molto più grande delle altre, non sono usciti veramente in massa, perché in genere la Cabilia, quando è bella, insomma, unita, decisa, esce in massa, escono tutti. Questa volta c'erano tante persone in piazza, ma non proprio tutti, perché c'è un po' di sospetto del fatto che queste manifestazioni siano state un po' chiamate da dentro il regime, da una parte, e poi da una parte c'è tutta la popolazione, non numerosissima, ma comunque una fetta abbastanza ben organizzata della popolazione, che ormai fa riferimento al movimento separatista Cabilo, che non esce delle strade dicendo che quello che succede in Algeria non è affare nostro. Quindi un po' questo ha diviso un po' quelli che sono usciti con la stessa agenda, con gli stessi slogan di tutto il paese.
Chiarissimo, io ti ringrazio, e ovviamente ci torneremo ancora, perché la situazione sembra particolarmente calda. Alla prossima, ciao Karim.
Buona giornata.
Anche ciao, a te. Ciao.